Capitolo 12. Dacci oggi il nostro pane, allora giusta però. Parte prima. Il filone culturale della New Age, oltre ad aver partorito mostri orrendi, ma anche un invito alla coscienza di sé, ha ripreso il vecchio e sensatissimo adagio secondo il quale noi siamo quello che mangiamo. Nulla da eccepire, si tratta semmai di interpretare. Un neofita della macrobiotica più intransigente si mostrava addirittura sdegnato al pensiero che qualcuno potesse bere latte di mucca, sostenendo che in quel modo si aveva la garanzia di diventare ottusi come la povera bestia dalla quale veniva spremuto via. Ma con me, che pure sono in buona misura d'accordo sulla necessità di evitare quell'alimento, è rimasto bovinamente incapace di obiettare quando, nel suo sforzo di valorizzare il latte d'asina, gli ho chiesto se non c'era il rischio che ai piccoli umani, nutriti con quello, si allungassero le orecchie. Altra scena, ugualmente vera, in un ristorante vegetariano. Donna giovane di aspetto macilento e infervorato, a colloquio con un tizio io appena conosciuto e con il quale spera di innescare una trattativa interumana che la porti ad avere finalmente una storia sentimentale, ma comunque entusiasta di portare ben alta la propria bandiera salutista da poco issata. Ho letto delle cose interessantissime a proposito del cavolo crudo e le ho subito potute confermare su me stessa. Non sai quanto soffrissi di... è una sfilza di Malanni, prima, ma da quando lo consumo con regolarità va molto meglio. Lui, tra l'incuriosito e l'imbarazzato per questa quasi aggressione, desideroso di esprimere qualcosa di carino, a me piace molto anche il cavolo cotto. Lei, stravolta dall'impeto dello scandalo, ma è sbagliato! Il cavolo cotto fa malissimo! La scena si conclude nel gelo. Ma i due sono ormai seduti al grande tavolo comune e dovranno escogitare un qualche artificio per sopravvivere al disagio. Io, intanto, mi sono già allontanato per pietà. Terza scena, in una pizzeria, un uomo di piccoli affari ha appena ultimato il suo piatto di pasta, consumato alla velocità del suono, e brandisce il coltello per aggredire una gigantesca bracciola di maiale senza mai smettere di parlare con il suo compagno di tavolo. Io lo osservo con preoccupazione perché non credevo possibile per un umano ingoiare bocconi carnei dopo uno o due colpi di masticazione, sospinti, invero, anche grazie a un'impressionante quantità di vino. Intanto mi giungono alle orecchie mezze frasi del suo stato di salute, sempre più scadente. Mosso da autentico altruismo, vorrei alzarmi e con il debito garbo suggerirgli una modalità meno belluina di nutrirsi. Ma capisco che non avrei il minimo carisma e mi ritiro pensando tristemente al destino infelice che gli umani si autoimpongono. Che dire del cibo? Anche su questo argomento si è già scritto fin troppo, ben al di là della decenza. Eppure è vero che noi siamo frutto delle scelte alimentari stabilite dal nostro modello culturale. Allora cercheremo qui di semplificare, anche se per farlo ci tocca parlare di cose molto complicate. Da rinviare alla prossima puntata. Capitolo 12, parte seconda. La nostra struttura corporea suggerisce un passato di fruttariani. La statura eretta dei nostri antenati preagricoli consentiva loro di accedere con una certa facilità ai rami bassi degli alberi. Il buon uso delle mani permetteva di raspare il terreno alla ricerca di tuberi. La presenza di canini pochissimo sviluppati e di molari ben rappresentati suggerisce ancora oggi una idoneità a masticare cibi vegetali. Il succo gastrico, decisamente meno acido di quello degli animali carnivori, sembra esserne una conferma. E così l'intestino lungo, incapace di smaltire rapidamente le molte scorie tossiche di un pasto animale, ma adatto ad assimilare con più pazienza le proteine vegetali meno ricche di principi nutrizionali. Nel momento in cui, per sovrappopolazione o desiderio di conoscenza o chissà che altro, gli umani dell'epoca si sono allontanati dalla loro regione d'origine, verosimilmente l'attuale Corno d'Africa, che a quei tempi era rigogliosissimo, e hanno affrontato la prima carenza del loro cibo abituale, complici le glaciazioni, si saranno ingegnati a consumare dell'altro pur di sopravvivere. E magari si assisteva a scene paradossali. Pah, caviale, potessi avere una bella radice di rafano ancora sporca di terra. La fame, anche noi figli del superfluo lo sappiamo, o perlomeno lo possiamo intuire, è una gran brutta cosa e fa scendere a qualunque compromesso, come il ghiotto scarpone cucinato da Charlie Chaplin nella Corsa all'oro o il tortino di nevischio di Woody Allen in Amore e Guerra, senza tralasciare il disperato contadino medievale che, secondo Dario Fo, si rigurgita l'intestino e poi se lo rimangia, finalmente appagato. Dunque, si può ben capire come l'uomo sia passato di buon grado dalla sua dieta tradizionale a quella anche carnea o di cereali cucinati. E nel corso dei millenni un qualche adattamento a queste novità ci sarà pure stato, anche se i tempi genetici sono molto più lenti di quelli che l'intelletto umano è in grado di comprendere. Pertanto, tranquilli, non vi sto certo per proporre di tornare a mangiare soltanto bacche e radici, ma una certa attenzione ai parametri biologici non sarebbe una cattiva idea. Per esempio, riducendo le proteine animali in favore di quelle vegetali, mediamente molto più salutari. E in un'ottica di rispetto, questo sarebbe anche un buon modo per dare da mangiare a tutti, perché i campi coltivati per nutrire il bestiame, cioè le future bistecche, sono molto meno produttivi di quelli che elargiscono direttamente cibo per l'uomo in forma di legumi o frutti secchi oleosi. Già, una manciata di nocciole è un'ottima pietanza. Con il surplus della nostra produzione agricola riorientata ai legumi, si potrebbe sfamare l'umanità sofferente nel giro di una sola stagione. Capitolo 12, parte terza. Complichiamoci un altro po' la visione del problema attraverso alcune scoperte della medicina, in particolare sui bioritmi metabolici. L'organismo va incontro a una fisiologica oscillazione circadiana del pH. Il concetto non è soltanto medico, ma riguarda la biologia e la fisica chimica. Un po' come dire che sempre la scienza si trincera dietro i paroloni. In sostanza, il sangue e i tessuti vanno incontro a variazioni che tendono verso una leggera alcalinità nella prima parte della giornata e verso una leggera acidità nella seconda parte. Mediamente sono alcalinizzanti tutti i vegetali freschi, compresi gli agrumi, che hanno sì una reazione chimica acida, ma con un prodotto metabolico finale alcalino. E poi, in un crescendo di acidificazione, vengono i cereali non lavorati, le proteine vegetali, i cereali brillati, per finire con le proteine animali, i dolciumi, gli alcolici, tutti fortemente acidificanti. Un altro bioritmo ben conosciuto riguarda l'ACTH, acronimo inglese per indicare un ormone prodotto dall'ipofisi e capace di favorire una produzione più generosa di insulina durante la tarda mattinata, come risposta alla produzione di ormoni corticosurrenalici. Voce fuori campo, uffa, basta con questo latinorum della scienza. I cereali, così importanti nell'alimentazione di tutti gli umani, verranno pertanto più rapidamente ed efficacemente assimilati grazie all'insulina se assunti a metà giornata. Ci tocca un'altra orrenda sigla. Il GH è l'ormone che indirizza le proteine appena digerite e assimilate verso la produzione di struttura, ossa, muscoli, fibre nervose, anziché di energia, compito che viene meglio svolto dai cereali, con minore accumulo di scorie tossiche. La massima produzione di questo ormone avviene verso sera. Non si tratta di demonizzare come faceva la nostra vegetariana integralista, ma viene intuitivo offrire all'organismo degli alimenti che rispettino questi bioritmi, no? Allora, il cibo ideale per la prima parte della giornata, perlomeno in un individuo che non svolge attività fisiche molto pesanti, dovrebbe consistere in vegetali. Non è difficile riabituare il corpo a consumare soltanto frutta anche in grande quantità a colazione. E poi i cereali meglio non raffinati, insieme con le verdure, costituiscono un ottimo pranzo. Le proteine, di nuovo con tutte le verdure che vogliamo, si riservano al pasto serale. In questo modo si garantisce una buona assimilazione di tutti i principi nutritivi senza affaticare l'organismo. E non c'è niente di alternativo in tutto ciò. Queste informazioni sono il frutto delle ricerche in gastroenterologia, endocrinologia, cronobiologia. C'è un ultimo elemento di educazione sanitaria che non possiamo tralasciare. Proprio perché non siamo originariamente consumatori di cibi complessi, dobbiamo perlomeno offrirli ai nostri succhi digestivi nella maniera più idonea, cioè dobbiamo masticare molto. Frequentemente questa sola misura di igiene è in grado di risolvere problemi intestinali, cutanei, respiratori di vecchia data e fastidiosissimi. Provate. È mia consuetudine chiedere ai pazienti un resoconto scritto di ciò che mangiano e bevono nell'arco di una normale settimana di vita, per poi discuterne insieme i risultati. Molto spesso il solo fatto di trascrivere è già terapeutico, perché si rendono conto autonomamente delle schifezze ingurgitate, pur in buona fede. Capitolo 13. Superpoteri? Beh, no. Nel delirio di grandezza che caratterizza tutti i neofiti, adesso potreste pensare che le cosiddette medicine complementari siano l'assoluta e totale panacea ai mali di salute dell'umanità e commettereste un grave errore. Anche ora c'è bisogno di una spiegazione, occorre pazientare un altro po'. Gli esseri viventi dipendono da un certo dispendio di energia che, come si dice in altra parte di questo libro, in sé non è né buona né cattiva. È la sua configurazione, manifestazione, che può assumere caratteristiche di sostegno o di danno alla vita. Ci vogliono molte energie per forzare i muscoli in un paziente e del tutto inconsapevole lavoro di anni, fino a provocare la deformazione che chiamiamo artrosi. Ci vuole un concentrato di energia per produrre succhi gastrici in eccesso, che a loro volta scateneranno un'infiammazione, erosione della mucosa duodenale fino a ulcerarla. Perché un lento processo degenerativo si trasformi da moderata patologia disturbante a allarmante segno clinico, concludendo il suo percorso distruttivo con vero cancro, sono necessari mesi e anni di sovraccarico energetico in quel determinato distretto corporeo. Le discipline terapeutiche di cui si è discusso hanno tutte una comune radice di riflesso terapie. C'è bisogno cioè che il segnale indotto dal terapeuta trovi un bersaglio energeticamente attivo, capace di cogliere l'informazione e rielaborarla in chiave costruttiva. Le tecniche manipolative sono così ed è facilmente intuibile. Anche l'agopuntura o la neuralterapia innescano un riflesso. Per certi versi, la stessa omeopatia, agendo in dosi farmacologiche infinitesime o addirittura inesistenti, va considerata una risposta riflessa dell'organismo a un segnale che forse non è neppure chimico, ma soltanto elettromagnetico. E anche la psicoterapia verbale svolge un ruolo riflesso. Il segnale questa volta consiste di parole che l'organismo recepisce, per poi conformare il suo comportamento. Da qui deriva il limite intrinseco a questo approccio. Se le risorse energetiche si sono andate esaurendo, i trattamenti riflessologici saranno inefficaci. Non si può pensare di curare un soggetto anergico, si chiama così lo stato di quasi totale deprivazione energetica, con una terapia che ha bisogno di risposte attive. Perché quando il cancro è così avanzato da aver debilitato la capacità reattiva, quando il muscolo cardiaco è così sfiancato da aver perso quasi totalmente la sua capacità di pompaggio, quando la schizofrenia ha devastato le intrinseche potenzialità interattive della mente, quando il corpo senza coscienza di un traumatizzato stradale è rimasto immerso nell'acqua gelida per ore, quando l'appendicite si sta perforando, non ci sono più risorse ed è indispensabile ricorrere ai farmaci coercitivi e alla chirurgia invasiva della medicina ufficiale senza dogmatismi né barriere. Molte volte i miei pazienti si dicono stupiti perché ho prescritto loro dei sali minerali o dei mucolitici normali. E io rispondo: ma se vanno così bene, perché no?